grazie a tutti di essere qui. Stavo pensando un po' come organizzare questa chiacchierata con voi. Se io sono arrivato a occuparmi di casi celebri, a scriverci e anche a fare trasmissioni televisive, in realtà lo devo a un caso del tutto fortuito. Che è questo? Io mi laureo in medicina e qualche mese prima di laurearmi trovo un caro amico che naturalmente, lavorando come educatore in un carcere, mi invita alla classica partita tra detenuti e altri. Io mi ritrovo a cercare di evitare le pedate dei detenuti in un carcere che adesso naturalmente non c'è più perché era troppo bello, che era Lonate Pozzolo, si chiamava La Bellaria ed era una sorta di azienda agricola per coloro i quali dovevano ancora scontare pochi anni e quindi venivano messi in una sorta di programma di reinserimento sociale. A questo punto mi sono laureato e il primo lavoro che ho fatto è ritrovarmi in un carcere a fare il direttore sanitario. Per mia fortuna professionale quel carcere è diventato uno dei pochi con una sezione di massima sicurezza, per cui 25 anni e le mie serate passavano con Angelo Paminonda, detto il Tebano, clan Vallanzasca, con i dirottatori palestinesi dell'Achille Lauro che avevano ucciso quell'americano Klinghoffer in carrozzella buttandolo giù dal ponte della nave, piuttosto che altri personaggi come gli accusatori di tortura, ad esempio, o Bonpressi, delitto calabrese. Ero di guardia la notte in cui Buscetta disse chi erano i vari, come erano organizzate le cupole. Per cui mi ricordo che arrivarono in carcere personaggi assolutamente inquietanti, forse quelli che non mi hanno fatto più paura nella mia carriera, che erano dei boss di 65-70 anni di una gelosia veramente agghiacciante. Per cui dicevano, dottore, decida lei, veda lei, faccia lei, io avrei bisogno di questo. Li ricordo ancora un paio di questi veramente come personaggi più terribili. Fatto questo, e lavorato per 5-6 anni in un carcere di massima sicurezza, poi ho fatto la specialità prima in psichiatria e poi in criminologia, ho lavorato in ospedale e poi mi sono ritrovato a affrontare casi peritali. Direi che il caso è la perizia più importante, la prima importante che ho affrontato è stata quella delle tre ragazzine di Chiavenna che hanno ucciso la suora a coltellate. Ed è stato un bell'impatto anche perché, se vi ricordate questo caso, già allora aveva tutti gli elementi intrecciati del giallo, dell'appeal mediatico, perché subito lì dentro si parlò di satanismo, sette, mandanti, terzi livelli. Sono passati 4-5 anni, adesso c'è il processo delle bestie di Satana, appunto. Io devo testimoniare in aula martedì mattina, avendo fatto la perizia su alcuni di questi soggetti, e torniamo a parlare di satanismo, terzi livelli, eccetera, eccetera. Dopo di quello, naturalmente, mi sono occupato di Novi Ligure, Erika e Omar, poi una serie di altri casi, tra cui quello di Cogne come consulente della procura, e ultimamente, forse al di là di un caso successo qui accanto che stiamo ancora discutendo, che quella mamma che ha ucciso a casa Tenovo il bambino affogandolo nel bagnetto, forse quello che è più sconvolgente ed è veramente a metà strada tra romanzo e verità è il caso di Angelo Izzo a Campobasso, lei, il mostro del Circeo che è ritornato a colpire 20 anni dopo. Però nel frattempo, forte di questa esperienza, mi è stata offerta la possibilità alcuni anni fa di condurre una trasmissione su Italia 1 che si chiamava SK, Serial Killer. Vi devo confessare che anche lì c'è un altro caso, nel senso che io ricordo che questa gestione di questa trasmissione, come poi mi è accaduto anche successivamente, ha presentato dei grossi problemi. Perché? Per quanto a voi come spettatori possa sembrare talvolta eccessivo l'uso di immagini o di linguaggio, per chi fa televisione non basta mai. Per cui quello che voi immaginate essere splatter, le produzioni televisive voglio che siano ancora più splatter. Io mi ero arrabbiato a tal punto, soprattutto per alcuni testi che avevo dovuto assolutamente riscrivere, perché secondo me era una cosa raccapricciante. Di ritorno da una di queste puntate ho detto questa esperienza la devo in qualche misura rivisitare. Ho chiamato Carlo Lucarelli, che conoscevo da tempo, e ho detto assolutamente dobbiamo scriverci sopra. Da lì è nato il primo rapporto con Carlo, il primo libro, E adesso abbiamo scritto questo secondo libro che è uscito qualche mese fa, che è Scena del crimine. Perché Scena del crimine? Scena del crimine perché nel frattempo io ho lasciato l'ospedale, ho cominciato a collaborare con l'Università di Milano e ho conosciuto un certo Ruggero Perugini, che a voi non dirà molto, ma Ruggero Perugini è stato il capo della squadra antimostro di Firenze, appena costituita, la prima unità investigativa. Ho preso, naturalmente, perché poi questo lavoro è assolutamente un lavoro da libera iniziativa, da intraprendenza, se no non se ne esce assolutamente. Ho preso l'aereo per Roma a mie spese, sono sceso alla quella che era la UACV, unità per l'analisi del crimine violento, e Ruggero Perugini mi ha presentato Carlo Bui, che attualmente è il direttore dell'unità serial killer della Polizia di Stato. Un po', tra virgolette, il rivale di Luciano Garofano, Risti Parma. Sono i loro due le punte di diamante delle unità che si occupano di scena del crimine. E lì, naturalmente, il fatto di arrivare con un'esperienza pratica che era fatta di casi visti, di anni passati in carcere a parlare con delinquenti, mi ha permesso di scavalcare molti autorevoli personaggi accademici che magari a Roma da molti anni lavoravano e che sono in televisione anche loro, perché li vedete. Allora, da questa collaborazione viene fuori il discorso della scena del crimine. Perché? Poi pian piano lavoro insieme, ho lavorato, il primo caso con cui ho lavorato con Carlo Bui, abbastanza importante, è stato quello del delitto di Arce, di Serena Mollicone, facendo anche interrogatori insieme a loro, e da lì poi si è sviluppata una collaborazione su progetti di ricerca appunto che parlano di scena del crimine. Scena del crimine, voi avrete sentito parlare di profili criminali. È splendido perché in realtà tutta questa attività veramente rimbalza quando finisce sulle pagine dei giornali delle banalizzazioni terribili. Io ricordo di aver letto sulle pagine di Repubblica, non quindi su un giornale poco autorevole, il profilo psicologico fatto da un collega su una bomber, in cui si affermava che siccome la maggior parte degli ordigni lasciati in una bomber aveva una forma cilindrica, questo significava in maniera inevitabile che una bomber aveva avuto dei problemi intestinali da piccolo, perché il cilindro li mandava al tubo intestinale. È incontestabile, nel senso che nessuno potrà dire che non è vero. Voi, per ritornare al discorso letterario, avete in mente i profili criminali perché ci stanno nel silenzio degli innocenti. Anche se Manhunter, frammenti da un omicidio fatto in precedenza, è molto più simile, molto più verosimile alla realtà che non Il silenzio degli innocenti, che comunque è sempre un libro, e quello che poi è stato riproposto come Red Dragon successivamente. Era il primo film fatto oltretutto da un protagonista che è Gil Grissom di oggi, quello di CSI, che aveva fatto il protagonista in questo Manhunter. Cosa sapete dei profili psicologici? Sapete che esiste questa squadra dell'FBI, si arriva lì, prendono notizie sulla scena del crimine, sui profili delle vittime, eccetera, eccetera, e vi dicono: maschio, razza bianca, guida una Chevrolet blu del 53, è sposato, eccetera, eccetera. In maniera assolutamente magica. In realtà qualcuno ci ha provato anche in Italia. Non è così famoso, ma c'è stato un profilo che è stato redatto in Italia ai tempi del mostro di Firenze. Completamente andato, ma anche recentemente questi profili, come quello che vi raccontavo fatto su una bomber, rischiano di mescolare fantasia e realtà. Perché ad esempio non si può fare assolutamente un profilo di una bomber? Allora, per fare un profilo ci vogliono tre cose, tutto in particolare della scena del crimine. Naturalmente chi fa un profilo e scrive su Repubblica tutti i particolari non ce li ha, perché non glieli danno proprio. Profilo delle vittime. Una bomber non ha un target di vittima specifico. Ultima cosa, un confronto su tutti i casi precedenti, e non ce ne sono. Quindi, tutto sommato, non è che con questo voglia dire che non è possibile fare un'indagine, ma soltanto che le indagini su un caso con quello di una bomber sono indagini tipo tradizionali. Non si possono fare profili. Al massimo un profilo geografico, unendo tutti i luoghi dove una bomber ha messo i suoi ordini, però anche questo non è sempre una cosa agevole, perché non sappiamo assolutamente quando gli ordini vengono posizionati e quando poi esplodono. però sui giornali compaiono i profili con i tubi intestinali, che tra le altre cose la banalità è che se io devo fare innanzitutto un profilo è una cosa molto delicata e molto pericolosa, perché se io consegno degli investigatori un identikit è chiaro che il rischio qual è? Che le indagini vadano in una direzione e magari buchino quell'altra. Però naturalmente se io devo fare un identikit psicologico, la prima cosa che deve contenere il mio identikit è che deve essere utile dal punto di vista investigativo. Voi ditemi com'è riconoscibile una persona di 50 anni che quando ne aveva 6 aveva problemi intestinali, che è una caratteristica che si vede assolutamente subito. Però non si tratta soltanto di questa commissione. Innanzitutto tenete conto che comunque molto di quello che è contenuto in un libro come Silenzio degli Innocenti è assolutamente fondato su studi seri. C'è una famosa frase, non so quanto voi vi ricordiate Silenzio degli Innocenti, l'agente Starling, cioè Jodie Foster, ha una sola amica, che è una ragazzina, una ragazza di colore. E a un certo punto questa ragazza di colore, per aiutare Jodie Foster a ragionare su chi potesse essere il colpevole, questo Buffalo Bill, gli dice: ma noi con che cosa cominciamo? Cominciamo con ciò che desideriamo. E cosa desideriamo? Desideriamo quello che vediamo. Questa è una delle cose assolutamente banali che... di cui si occupano quelli che trattano serial killer, cioè cercano di identificare quali siano le vittime per risalire al primo caso della catena, perché solitamente il primo delitto viene commesso in vicinanza dell'abitazione o della residenza. Questo non toglie il fatto che, essendo non una scienza, quella dei profili psicologici, il rischio di cantonate è tremendo. Stamattina stavo leggendo l'ultima traduzione, perché oltre a scrivere queste cose con Carlo è appena partita un'iniziativa secondo me molto interessante in grande distribuzione in edicola, che è una collana per Mondadori che si chiama Il True Crime, secondo me con testi, anche perché li scelgo, molto validi. Non sono responsabile dei titoli, perché quello ahimè. C'è un testo fondamentale fatto da Robert Ressler, che è uno di questi profiler dell'FBI. Il titolo originale è Whoever Fights Monster, cioè dedicato a chiunque combatte i mostri, tradotto con L'odore del sangue, che è esattamente la stessa cosa. Però stavo leggendo stamattina l'ultima cosa che devo mandare entro domani, che è la storia dei famosi cecchini di Washington, gli sniper di Washington, che un paio d'anni fa si misero a sparare, uccisero 13 persone. Naturalmente il profilo fatto dal FBI fu un solo personaggio di mezza età, bianco, che abitava a Washington. In realtà erano due neri, uno 50 anni e uno 16, che in realtà abitavano da un'altra parte e si muovevano con la loro auto. Per cui queste situazioni, i profili psicologici sono una cosa molto importante per razionare le indagini e razionalizzare le indagini, ma ovviamente non sono ancora una scienza, anche perché noi abbiamo una gran fregatura, quella che l'Italia è ancora attraversata da dei movimenti migratori con le loro culture, e non sono movimenti stabilizzati come possono essere gli Stati Uniti, dove ci sono ispanici piuttosto che persone di colore. Pensate che tutto ciò che succede nel nostro paese, troviamo un delitto eseguito con una certa modalità e dobbiamo tener conto anche che potrebbe essere tipico di una cultura. Immaginate un delitto di mafia, l'incaprettato di mafia. Facciamolo trovare a qualcuno in Canada e vi dirà subito che è un delitto fatto da un serial killer sadico sessuale. Lo fate trovare in Sicilia, vi dicono subito no, questo è una tipica modalità per nulla efferata ma legata a un rituale di avvertimento a... Poi il problema dei giornali. Io in tutte le situazioni in cui sono stato coinvolto in casi reali, se dovessi vedere e confrontare ciò che sapevo con ciò che usciva sui giornali, vi consiglierei di non leggere più assolutamente nulla. Stavo pensando a ultimi casi che avete sentito. I coniugi di Brescia, ammazzati, si presume, cioè un indagato. Naturalmente dopo un giorno io, come tutti i colleghi, erano tempestati di telefonate da parte di giornalisti, Repubblica, Corriere, Rai, perché dessimo un profilo psicologico del signor Gatti. Allora, numero uno, non è ancora un imputato, è un ingannatore, e quindi tutto sommato dare delle caratteristiche come se fosse lui l'assassino eticamente è fuori da ogni logica. Difatti non hanno trovato nessuno. E poi che tipo di profilo psicologico si poteva fare appena uscita la notizia, secondo voi? C'ha una faccia che non mi piace? Basta. Cioè, le persone solitarie che stanno per gli affari loro sono pericolose? Non so, i delitti in famiglia sono una cosa... Ecco, questa dei delitti in famiglia è splendida. Cioè, quanto tempo è che continuate a sentire che sono aumentati i delitti in famiglia? L'ultima statistica che hanno fatto, l'Eurispes, che è l'organizzazione che si fa queste cose, l'ha fatta nel 2003, rispetto ai dati del 2002, e dicendo appunto, l'indagine è uscita nel 2004, dati del 2003 rispetto al 2002, sono aumentati gli omicidi in famiglia, sono aumentati del 5%, passando da 207 casi nel 2002 a 203 casi nel 2003. Com'è successo? Cioè, in realtà numericamente sono scesi di 5 unità. Il fatto è semplicemente che c'è stata una diminuzione degli altri omicidi per altre motivazioni ed ecco che stati, dal punto di vista percentuale sembravano di più. Eppure, tutti i momenti, anche mi hanno chiamato la RAI, Radio 1, per commentare la notizia sull'ennesimo omicidio, perché poi c'è dentro un gran calderone, voi si mettete insieme la notizia di la hostess che uccide Matilde con un calcio, si presume perché è ancora indagata, piuttosto che la mamma di Casatenovo che uccide, piuttosto che il nonno che elimina o il nipotino, il cugino che uccide, e tutto diventa la stessa cosa. Sono aumentati gli omicidi in famiglia. In realtà questa cosa non è assolutamente vera, così come la vicenda ritrovamento di, sempre sto parlando dei coniugi Donegani a Brescia, a un certo punto esce una notizia, ciò che era stata presa per una macchia di sangue in realtà è una macchia di vernice. Questo dovrebbe dimostrarci che in realtà i carabinieri del RIS non sono nemmeno capaci di distinguere il sangue dalla vernice. Ecco, in queste situazioni di notizie che escono sicuramente c'è molta necessità di coprire il delitto, di coprire la pietra, per cui molte delle cose che escono sono totalmente inventate. Certo, il problema è che è indubbio che c'è un fascino totale per scena del crimine e che siano romanzi gialli, che siano prodotti televisivi, che sia poi la cronaca di tutti i giorni. I telefilm di maggiore successo, o tra i telefilm di maggiore successo, ci sono quelli di CSI. Tanto è vero che mi risulta che dai primi di ottobre la Fox aprirà un canale satellitare che si chiama Fox Crime, totalmente dedicato a CSI e Law and Order, eccetera, eccetera. Tutta una serie di fiction televisive centrate su. CSI ne ho già parlato tre volte anche l'anno scorso qui in questa sede. Ottima serie televisiva, con la consulenza di bravissimi personaggi tecnici della scientifica di Las Vegas, con le esigenze televisive di condensare tutto in 50 minuti. E quindi naturalmente voi inserite una macchina e una goccina di sangue e vi danno il DNA in 30 secondi esatti. Poi potrete tranquillamente chiedere agli amici della polizia scientifica innanzitutto quanto ci vuole, dove bisogna mandare i campioni, quanto costa fare e quante tracce vanno esaminate, perché non è che su una scena di un delitto voi entrate e trovate una goccia, esaminate quella goccia. Per cui, e poi un'altra cosa assolutamente semplice e possono confermarla sempre gli amici della scientifica, non è che il tecnico, l'esperto di scienze forensi che va sulla scena del delitto arriva, esamina, interroga l'indagato, si fa dare mandato di cattura e poi quando arrestano il colpevole è lì fuori a dire te, t'ho preso. In realtà il lavoro della scientifica in Italia funziona in questi termini. c'è una rapina alla banca, qualcuno malaccorto lascia un'impronta, arriva la scientifica, fa il suo lavoro, riesce a identificare il colpevole, passa la palla alla squadra mobile che esce, fa l'arresto e non chiama quelli della scientifica e fa la conferenza stampa da sole e dicono siamo stati bravissimi. In genere le cose è più facile che vadano in questa direzione. C'è un fascino assolutamente intramontato per il positivismo e il neopositivismo. Non c'è nessuna differenza tra Sherlock Holmes, che analizza le cenere dei sigari per identificare il colpevole, Denzel Washington, paralizzato a letto nel collezionista d'ossa, e che salva l'ultima vittima potenziale dicendo in questa sabbia ci vedo delle frammenti di ostrica. Cui, vedendo le vecchie mappe di New York, sta al molo là, e i telefilm di CSI. Voi non troverete mai un poliziotto della scientifica o del RIS o del RACIS che vi dica che il suo lavoro è l'unico capace di risolvere un'indagine. Cioè le investigazioni scientifiche sono di supporto all'investigazione tradizionale. Cioè ancora oggi, è vero che il DNA è qualcosa di assolutamente fondamentale, ma ancora oggi ciò che permette di chiudere un'indagine è... più che il DNA, la capacità di fare un buon interrogatorio e ovviamente una confessione. E in questo mondo, peraltro così amante della tecnologia, sembra molto più importante arrivare ad avere la traccia di DNA che non poi indurre un colpevole a confessare. Certo, ci sono poi, addirittura in questo mondo, non si parla più nemmeno di sopralluogo reale, c'è anche il sopralluogo virtuale, cioè la scena del crimine diventa addirittura virtuale, ci sono piste telematiche. Arrivare a prendere un colpevole può essere un lavoro fatto di intercettazioni telefoniche, di movimenti di schede bancomat, di via card o ricevute o carte di credito, per cui siamo in una situazione assolutamente... incredibile, difficilissima, quando poi i crimini non vengono commessi attraverso l'uso di internet, perché abbiamo anche quello, abbiamo i primi serial killer su internet, gente che anziché andare fuori dai centri commerciali a scegliersi le proprie vittime, li seleziona attraverso la rete. Quindi direi che tutto sommato, ritornando al nostro tema, su dal romanzo giallo ai casi reali, effettivamente c'è una grande commistione. Alcuni casi, ve ne posso citare alcuni, tratti da il Journal of Forensic Science, che è la rivista più prestigiosa di scienze forensi che esiste al mondo, che stavo guardando recentemente e che sembrano veramente usciti da un romanzo. Ad esempio un caso successo nel 99 a Bari, dove in una zona di periferia dove non passa assolutamente nessuno, trovano una 1 bianca, anzi, perdon, questo è un lapsus mio, una 1 non bianca, c'è un'associazione per forza, una 1 di cui non conosco il colore, e all'interno c'è un uomo di circa 60 anni completamente vestito e completamente morto. Non ci sono, naturalmente, chiavi inserite nel cruscotto, sul chiuso, sull'off, portiere bloccato dall'interno, nessun segno di effrazione né di lotta, l'uomo è completamente vestito, c'è tanto di cappotto perché siamo a gennaio. Più tardi viene identificato come un personaggio di 65 anni che abita da quelle parti, che è uscito il pomeriggio senza dire nulla, ha lasciato tutti i suoi oggetti e effetti personali ed è andato poi a morire in questa zona, in questo modo. Naturalmente, quello che sconvolge è il modo con cui questo soggetto è morto, perché presenta una serie di giri di nastro da pacco, alto 5 cm, che gli coprono integralmente bocca, naso e orecchie, cioè gli fanno il giro intorno alla testa, prendendo dentro anche il colletto della camicia. Lo portano in sala anatomica per fare l'autopsia e scoprono che di giri ce ne sono due, cioè quest'uomo aveva un primo giro di 6 volte intorno alla testa e un secondo giro di 9 volte intorno alla testa. Naturalmente a questo punto la polizia dice impossibile che si sia suicidato chi fa una modalità del genere. Partono il discorso, parte immediatamente la richiesta degli esami tossicologici, cioè cercare di capire se questo uomo fosse stato drogato o in qualche misura reso impotente per sostanza. In una puntata di CSI il risultato vi arriva in 50 minuti. Chiunque faccia autopsia sa che sono 2 mesi per il tossicologico, qualunque cosa sia, vi arriva non prima di 60 giorni. Per cui ricordatevi che se lanciano una notizia al telegiornale del tipo trovato un cadavere, sospetto avvelenamento, eccetera, eccetera, sappiate che prima di 60-90 giorni non si sa nulla. Qualunque cosa che esca prima, a meno che uno trovi l'odore di mandorle amare, piuttosto che... Quello è anche vero, cioè nel senso che può succedere che poi in corso di autopsia il medico apre il contenuto dello stomaco e senta mandorle amare, ammesso che senta ancora qualcosa dopo anni di autopsia. Mandano subito la richiesta, però nel frattempo gli investigatori dicono: è possibile che questo si sia suicidato. Arriva l'esame tossicologico, negativo, e in più scoprono che c'è un coltellino con le impronte dell'uomo, con delle tracce di questo scotch che era stato tagliato con questo coltellino. Alla fine, pensate, siamo nel 99, siamo a Bari, l'unica cosa che il magistrato decide di fare per avere una prova sicura è fare una vera e propria sperimentazione. Prende 5 volontari sani e gli dice di farsi passare un nastro su naso e bocca per 15 volte. E scopre che ci vogliono dai 40 ai 50 secondi e tutte queste persone riescono a fare questa operazione senza perdere i sensi. E questa è la dimostrazione che quell'uomo si era suicidato, cioè aveva deciso di mettere prima 6 giri di nastro, probabilmente c'era un minimo di aria che passava ancora e quindi lucidamente ha avvolto gli altri 9 giri. La mancanza di ossigeno poi l'ha portato a perdere i sensi e questo si è fermato lì. E ci sono situazioni in cui casi reali, ecco un altro caso assolutamente, stiamo parlando con Carlo Lucarelli per inserire nel prossimo libro, Bari, passiamo a Detroit, chiamano il 911 che è la sorta del 113 italiano, perché un vicino di casa vede che c'è nel retro della villetta di fianco alla sua, c'è il cadavere o apparente tale di una persona in una pozza di sangue, lui non è andato a vedere ovviamente se la persona fosse morta. Per cui la prima cosa che fa il poliziotto che riceve la segnalazione è manda un'ambulanza. Arrivano, è un ragazzo ed è sicuramente morto perché c'è uno squarcio nell'addome da un colpo d'arma da fuoco, sparato da distanza ravvicinata. Arriva a questo punto la polizia e scopre che le vetrate sul retro di questa casa, dove appena fuori c'è il cadavere di questo ragazzo, sono andate in 1000 pezzi e vedono che c'è un fucile al di là dei vetri. A questo punto questi che sono assolutamente tranquilli fino a quel punto diventano un po' meno tranquilli, perché dicono chi gli ha sparato e soprattutto potrebbe essere ancora dentro. Ecco, voi immaginate una scena da film con questi che improvvisamente tutti per terra e poi chiamano rinforzi ed entrano. Scoprono che nella casa ovviamente non c'è assolutamente nessuno. E oltretutto scoprono che è una villetta disabitata perché i proprietari si erano andati in vacanza circa 15 giorni prima. E alla fine, con il medico legale piuttosto che con il perito balistico, scoprono ciò che era successo. Quell'uomo morto era un topo d'appartamento che aveva deciso di sfondare il vetro con il calcio di un fucile, senza ricordarsi che appena sfondato il vetro è partito un colpo, l'ha centrato in pieno stomaco. Quindi una situazione che sembrava assolutamente di grande allarme è diventata il suicidio di un povero sciocco. Ecco, voi pensate che questi sono casi riportati dalla rivista, un'altra cosa assolutamente clamorosa, questa sembra veramente comica. Cioè, ho trovato il caso cercando dei casi che illustrassero il ruolo della dei liquidi biologici, cioè come poter riconoscere colpevole dai liquidi biologici che non sono soltanto il sangue, possono essere la saliva eccetera eccetera, e ho trovato il caso di un soggetto che è stato riconosciuto attraverso un campione di feci. Perché? Perché questo era un rapinatore seriale di chiese che quando era sulla scena del crimine e rapinava quei pochi averi, ori, argenti che ci potevano essere in chiesa, quando era sulla scena del crimine, per l'emozione gli scappava. Quindi, lasciava traccia di sé. I pigmenti biliari, la bile, è però così aggressiva che in genere distrugge tutte le cellule che sono presenti nelle feci umane. Lì sono riusciti a fare un'indagine sul cibo che era stato, e hanno fatto intervenire il botanico forense, che ha riconosciuto tutte le specie di insalate e di semi che il soggetto mangiava. Quindi voi pensate il caso del rapinatore seriale di Chiese arrestato perché gli scappava quando... Quindi, e questa è la rivista assolutamente più prestigiosa, che è il Journal of Forensic Science, e quindi si sconfina nella realtà poi su casi. Le torri gemelle, insomma, vi dico una cosa che forse non sapete, almeno io quando l'ho letta quest'estate, perché uno dei capitoli del prossimo libro sarà la morte di Lady Diana vista dalla parte dell'autopsia della macchina. Abbiamo deciso io e Carlo di raccontarla, visto da, perché questa auto su cui viaggiavano Lady Diana e il suo compagno, su cui sono morti, è anche sparita dalla circolazione per un po' di tempo, non si è capito poi dove fosse finita. E a questo punto, immaginando questo capitolo, c'è una branca molto specialistica di tecnici della scena del crimine, che sono gli ingegneri forensi, quelli che si occupano di crash delle auto e quelli che si occupano anche di edifici, di crolli, di tenuta. E in questo testo fondamentale di scienze forensi ho trovato questa cosa, che le torri gemelle erano state già progettate negli anni 60 e 70 per resistere a un impatto di un aereo, soltanto che il calcolo era stato fatto sulla base dei 707 che volavano allora e non sui 747 di oggi, con la quantità di carburante e di la temperatura che potevano sviluppare i serbatoi esplodendo all'interno delle torri gemelle. E qui, ma perché il problema è, non è soltanto quello, ma perché questi negli anni 60 e 70 hanno previsto un impatto di un 707? Uno lo sa, mi rovina la sorpresa. Nessuno. Perché prima che costruissero le torri gemelle, comunque prima degli anni 60, il grattacielo più alto al mondo era l'Empire State Building. Ma cos'era successo all'Empire State Building? Che nel 1944, in una notte di nebbia, una B-52 fortezza volante si era infilata nell'Empire State Building, con 14 morti. Quindi, in realtà, questa cosa della progettazione di queste torri gemelle, insufficiente a reggere l'attacco dei terroristi di Al-Qaeda, in realtà era già stata pensata perché era già successa prima. Così come c'era la storia del famoso ponte di Tacoma, dalle parti, mi pare, al confine col Canada, che è uno dei più famosi casi di ingegneria forense, perché questi inaugurano, dopo guerra, questo bellissimo ponte, tipo ponte di Brooklyn, bellissima campata, fanno tutti i loro calcoli, riprendono l'inaugurazione, appena parte la macchina di presa, ponte va giù. È una roba enorme, vi assicuro, perché non avevano calcolato il fatto che c'erano due aspetti, l'aspetto di statica, ma l'aspetto di dinamica legato ai venti sopra e sotto il ponte. Lo rifanno, lo riprendono, viene giù un'altra volta. Questa cosa è curiosa perché io ho una figlia che adesso ha 19 anni, a 17 anni, come molti ragazzi, ha fatto l'anno negli Stati Uniti, il quarto anno di liceo. Lei poi mi ha raccontato la versione che viene insegnata agli studenti americani. Comunque, per farla breve, terza volta tirano sul ponte, terza volta lo tendono giù. La versione insegnata ai ragazzi americani è che in realtà il ponte era stato costruito su delle tombe indiane. Il numero di morti dal crollo delle tre volte che era crollato questo ponte era sommato esattamente il numero di tombe che c'erano sotto le campate di questo, c'erano 11 tombe indiane, erano morte 11 persone. Rimosse con tutti gli onori e spostate le tombe, il ponte è rimasto su. Allora, c'ho qualche dubbio, probabilmente ci sono voluti tre volte per riuscire a capire come costruire questo ponte. Però, ecco, questo è un altro esempio di come alcune situazioni studiate da scienziati forensi poi sembrano effettivamente essere dei romanzi o dei racconti partoriti dalla penna di uno scrittore di fervida fantasia. Non so chi di voi abbia letto il nostro libro sulla scena del crimine, ma anche lì abbiamo deciso di iniziare con un racconto tratto da, dal Journal of Forensic Science, questo caso della penna a sfera. Lo racconto per chi non lo sapesse. A un certo punto c'è un ragazzo di 18-19 anni che tutti i sabati sera va dalla mamma a mangiare. Arriva a casa di questa donna, la trova riversa per terra, con morta, con un rivolo di sangue che le esce dalla testa. Non riescono assolutamente a capire, non si comprende perché è morta. Fanno l'autopsia e non trovano nulla, finché aprono il cranio. C'è qualcosa che non funziona, per cui fanno subito anche un attacco e scoprono che questa donna ha una birobic infilata nella cavità orbitaria dell'occhio, completamente. È talmente infilata questa biro che non si vede nemmeno il tappino nero del fondo. Quella è la causa della morte. A questo punto, a un certo punto, gli investigatori partono pensando che sia un omicidio, che qualcuno ha deciso di uccidere quella donna con quella modalità assolutamente, perché passando alla cavità orbitaria ovviamente si è penetrata nel cervello. Sentono anche degli oculisti che lavorano con i medici legali, e gli oculisti dicono: no, assolutamente una fatalità, evidentemente ci sono casi molto rari, ma questa donna purtroppo è scivolata, inciampata, aveva una penna in mano e si è filata la penna cascando. Cosa altrettanto insolita, però. Tutto rimane assolutamente fermo, però l'indagine non si chiude perché il sospetto investigatore è quello che sia un omicidio. Fino al punto in cui il portiere di un campus universitario testimonia di aver sentito un gruppetto di ragazzi che, mentre parlavano tra di loro, vantavano, o meglio, uno di questi ragazzi si vantava di aver ucciso la propria madre sparandole una bic con una balestra. Contemporaneamente arriva una segnalazione anonima al tribunale, in cui quella che poi si scoprirà essere una psicologa che aveva in cura questo ragazzo dice: sì, durante la psicoterapia questo ragazzo mi ha raccontato di aver ucciso la madre in questa maniera. Che potesse farlo o meno dal punto di vista del segreto professionale, ovviamente no. Naturalmente gli investigatori arrivano alla porta di questo ragazzo, lo arrestano, lo mettono in prigione e questo rimane dentro un anno e mezzo, due. Questo caso sulla rivista internazionale viene preso come la dimostrazione della, si chiama serendipity, che vuol dire la casualità delle scoperte scientifiche. Cioè, Serendipo è una famosa novella orientale, ma comunque il concetto è che talvolta nelle scienze si scoprono delle cose per caso. Molti farmaci sono stati scoperti per caso. Forse, dal punto di vista psichiatrico, forse il Valium no, ma molti antidepressivi, ad esempio una categoria di antidepressivi, si è scoperta perché si stavano cercando dei farmaci contro la tubercolosi e si scopriva che chi prendeva il farmaco per la tubercolosi era allegrissimo, cominciava a cantare, a ridere, felice, e si è scoperto che in realtà aveva un affetto molto migliore dal punto di vista antidepressivo che non. Comunque, questo viene portato come esempio, perché? Perché a un certo punto qualche scienziato forense non ci sta a quella conclusione del fatto che questa birobic è stata sparata con... non gli torna. Iniziano a pensare a fare una sperimentazione, ma vengono subito bloccati perché ovviamente dal punto di vista etico non è facile pensare di prendere dei crani e sparare con una balestra. Alla fine trovano qualcuno che se ne strafrega e lo fa. E scoprono una banalità che non sarebbero mai riusciti a scoprire se non facendo quella sperimentazione. Che sparando con una balestra, la birobic, che tutti voi avete bene in testa, non in quel senso, l'attrito sulla cannuccia fa sì che la cannuccia si fermi e il refill vada avanti come l'antenna telescopica di una su un cofano di una macchina. Provano, riprovano, riprovano e dicono: se io ti sparo a distanza, comunque in filo a distanza con una certa velocità, sempre succede questo fatto, che a un certo punto si ferma la cannuccia ed esce un pezzo. Mentre poi sulla rivista voi trovate delle foto che illustrano in maniera assolutamente chiara questo fenomeno. Per cui, scoprendo questa cosa, il ragazzo viene scagionato e messo in libertà. Storie così ce ne sono veramente tantissime. Un'altra che mi ha raccontato Vittorio Rizzi, che è il capo della Mobile di Milano, tanto per dirvi quanto ci sia una connessione tra scienze forensi, storie e casualità. Qualche anno fa, non molti, intorno al 2000, trovano il cadavere di una ragazza seminuda, indossa soltanto una felpa, in un canale nel Veneto. Non riescono assolutamente a identificarla perché non ha nessun oggetto con sé e non è schedata. A un certo punto, però, indossa una felpa che ha un logo, una marca, che non è una di quelle solite, cioè qualcosa di assolutamente originale. A uno degli agenti del commissariato, mi pare di Padova, viene in mente di aver visto quel logo in un negozio di San Candido. Salgono gli agenti di polizia, trovano questo negozio e scoprono che effettivamente quel tipo di marchio, di stemma, era lo stemma fatto fare da questo negozietto. E di fatto è così, ne erano vendute due. Quindi, a mo' di romanzo giallo, arrivano, o di film, arrivano e dicono ai due a cui era stata venduta, dove sta sta felpa? Uno, eccola qua, l'altro comincia a balbettare. Non so, non mi ricordo, forse. Lo torchiano e salta fuori che effettivamente questo ragazzo conosce questa ragazza. È una ragazza austriaca, di 19 anni, che lui ha conosciuto a una festa a Innsbruck e che aveva invitato a casa propria, che mi pare fosse dalle parti di Merano. E qui le cose si complicano perché il ragazzo ammette di conoscere, ammette di aver invitato e ammette un'altra cosa, che invitata questa ragazza a casa propria gli ha fatto trovare una certa sorpresa, cioè gli ha fatto trovare suo fratello e aveva proposto a questa ragazza un rapporto a tre. Nella concitazione del fatto che la ragazza ovviamente rifiutava, si divincolava, loro cercavano di convincerla, parte, schiaccia per sbaglio il cellulare e parte in automatico il numero di telefono della più cara amica di questa ragazza, che non è in casa ma ha la segreteria telefonica, e quindi sulla segreteria telefonica di casa rimane incisa la voce della ragazza tedesca che grida chiamando per nome questi due, dandogli dei porci, e la voce dei due ragazzi. A questo punto ritrovano, poi rientra la classica scena del crimine, per cui trovano fibre ed altri elementi sulla felpa della ragazza che lega la ragazza all'appartamento del giovane. E poi trovano, durante l'autopsia, nello stomaco di questa ragazza, delle cipolline che erano esattamente identiche a quelle che c'erano nel frigorifero del ragazzo, e soprattutto erano state parzialmente digerite in modo che tempo trascorso era compatibile col fatto che fosse stata uccisa poco dopo averle mangiate. Il ragazzo naturalmente non ha alibi, viene preso ed arrestato. Quindi tutti gli elementi della scena del crimine assolutamente inchiodano questo ragazzo, la telefonata che è partita, le fibre, l'autopsia. Naturalmente non era stato lui. Due anni dopo arrestano, si è fatto due anni in carcere. Due anni dopo arrestano un tizio il quale candidamente confessa di essere un serial killer, camionista austriaco. La ragazza alla fine si era divincolata, era stata accompagnata sul bordo di una strada, aveva fatto autostop e ha beccato un serial killer. Allora, sicuramente io e Carlo la inseriremo, raccontata in maniera certamente migliore di come ve l'ho presentata io oggi, perché questa è la tipica storia che veramente vi fa tener conto e pensare quanto poi anche su una scena del crimine con tutti gli indizi il fattore umano possa essere veramente destabilizzante. Beh, a onor del vero, se il ragazzo ha fatto un pezzo di carcerazione l'ha fatta poi per sequestro e tentativo di, e quindi non è che sia entrato, cioè abbia scontato, certamente se fossi rimasto dentro 25 anni, anche perché naturalmente cosa succede? Che quando un serial killer viene catturato di solito vi confessa non solo quello che ha fatto, ma dice anche di più, perché siccome ha un fondo di narcisismo terribile, finisce per riconoscere quasi sempre tutti i delitti che ha commesso. E quindi questo ha detto, sì signori, io passavo anche di là, ancora là, uccisa io. E naturalmente ha dato poi dei particolari che soltanto lui poteva sapere. Lo metteremo a punto perché c'è questo discorso del fattore umano. D'altra parte tenete conto, altra commistione con il mondo della narrativa, quasi tutti voi avrete visto Minority Report. Philip Dick è forse uno degli autori più saccheggiati del cinema, da Blade Runner piuttosto che lo Schwarzenegger di Marte. Che cosa inventa Philip Dick? Inventa la precrimine, per cui ci sono questi mutanti che riescono a capire chi diavolo è l'assassino prima che l'assassino possa colpire, a metterlo in carcere prima che commetta un delitto. Ecco, però fate conto che anche poi se dovreste leggervi il racconto originale, perché prima cosa è molto breve, cioè saranno 20 pagine. Chissà perché nel racconto originale naturalmente Dick i precog, cioè i mutanti, li fa brutti, informi, deformi e orribili. Nel film sono diventati efebici, bellissimi e accattivanti. Comunque poi anche in Minority Report poi si scopre che c'è un errore. E quindi anche addirittura in un film di fantascienza in cui la scena del crimine viene prevista da... lui conclude dicendo, fattore umano, non ci si azzecca nemmeno in quel caso lì. Quindi, la scena del crimine è fondamentale, però puntare totalmente sulla tecnologia rischia di provocare disastri. D'altra parte, il rovescio qual è? Che tutto inizia da un sopralluogo. Tutto. Un sopralluogo mal fatto significa compromettere completamente le indagini. Qualcuno di voi forse avrà visto le fotografie dei primi delitti del mostro di Firenze, con tutta una serie di personaggi che vanno, che vengono, che si appoggiano. Ma vi assicuro che non è una cosa che succede così raramente. Cioè lo sforzo maggiore che stanno facendo la polizia scientifica e i carabinieri del RIS, del RACIS, è quella di creare una coscienza, una conoscenza delle tecniche di sopralluogo in tutti quelli che arrivano. Perché non c'è. Più difficile che c'è. Allora, la prima cosa che dovete notare, perché forse non è immediata, è che un conto è fare un sopralluogo su una scena di un crimine dove c'è un cadavere, un conto è fare un sopralluogo su una scena dove c'è qualcuno che potrebbe essere ancora vivo, e quindi i soccorsi, il 118, il 113 che arrivano vi fanno su un casino che però è legato al fatto che nella checklist del perfetto personaggio che interviene sulla scena del crimine, il primo passaggio è i sopravvissuti, le vittime, assicurare. Per cui, in quel momento, ciò che è stato fatto sul suo blog, le difficoltà tecniche, dovute a quello. Tutti i passaggi televisivi sul torno nel RIS, balle, nel senso che ogni volta che arrivava qualcuno semplicemente a prendere un pezzetto, arrivava il colonnello dei carabinieri che non era del RIS, ma andava a fare altre cose. Io mi ricordo sempre di aver sentito una volta il telegiornale passare come abbiamo trovato l'arma del delitto, è tra i giocattoli dei bambini. Sequestrati i giocattoli, poi scopro che è stato il papà a dire, ogni volta che fate il telegiornale inquadrate i giocattoli, per favore ritirateli in garage che mi viene il magone. E quindi quello è passato come il 20° sopralluogo. Ci sono casi in cui dei reperti analizzati possono portare contributi fondamentali a distanza di tanti anni. Sul fatto che nello specifico siano state trovate delle tracce non trovate prima, lo vedremo con le indagini. Cioè, allo stato dei fatti, le tracce che sono state indicate come abbiamo scoperto qualcosa, l'ultima perizia fatta da FBI e compagnia dice no, non lo sono. È un caso molto, molto strano perché non si riesce a capire quanto una cosa sia condotta con leggerezza, quanto con... D'altra parte, io le cose, vi dico le cose che sanno tutti, perché quelle che so io non le dico. Le cose che sanno tutti è che effettivamente uno dei tecnici svizzeri chiamati dal pool dell'avvocato Taormina si è appoggiato alla porta e ha lasciato l'impronta. Fine. Cioè la cosa è andata nel senso che sono venuti dalla Svizzera tre personaggi non qualificati. Uno di questi tre era un fotografo, per cambiare la pellicola ha tolto i guanti, si è appoggiato. È andata in questi termini, per cui vi assicuro, però che cosa succede in un caso così clamoroso? È chiaro che qualcuno pensa subito, ma una cosa così scema non può essere successa, ce l'ha messa apposta. E invece talvolta è una delle cose su cui sia la scientifica che i carabinieri si arrabbiano moltissimo, ben vengano gli esperti della scena del crimine per le indagini difensive nominati dagli avvocati, ben vengano, basta che abbiano una preparazione. Il problema è che in Italia non c'è uno standard di preparazione. Altro rimando al mondo televisivo o i film. Voi ci avete in mente i romanzi di Grisham, piuttosto che... Ogni volta che un esperto sale sul banco degli imputati, la prima cosa che gli dicono è: chi sei, dove hai studiato, quanti casi hai visto, dimmi le tue qualifiche. Ci sono addirittura dei casi, che sono delle strutture in cui ci sono testimoni esperti che fanno testimoni esperti di professione. Cioè testimoniano a sostegno o contro chiunque, però il problema è quali sono le qualifiche. Attualmente non ci sono albi professionali, anche per noi psichiatri ci sono l'iscrizione a un albo del Tribunale Tal dei Tali, ma nessuno ci viene a chiedere quanti casi abbiamo visto, che preparazione abbiamo. Va da sé che poi c'è una selezione naturale perché il magistrato ti conosce, sa, eccetera eccetera, però non c'è. E poi a questo punto rischiamo di trovarci dei detective privati che vanno in televisione a... Cioè io ho sentito anche, ripeto, su questo caso ultimo dei due coniugi Donegani, ne parlavo con il colonnello Garofalo, lui mi parlava di questa ultima trasmissione che c'è stata, Matrix di Mentana, sul caso Donegani, in cui il detective privato Carmelo Lavorino arriva e dà le sue interpretazioni sulla scena del crimine. Punto. A me risulta che sia un perito idraulico. Non abbia nessun titolo rilasciato da nessuna università. Punto. Per cui il problema è che su Cogne sono intervenuti prima Carmelo Lavorino, poi il detective Gelsomino, capacità, cose. Attenzione, questo poi è un problema delle indagini difensive, non so quanti voi sanno, dal 2000 c'è questa possibilità anche per le difese di potersi avvalere i consulenti, è chiaro che consulenti qualificati costano e quindi questo poi restringe le indagini difensive soltanto a processi con imputati. Però, naturalmente, se io voglio andare su una scena del crimine con l'unità serial killer della Polizia di Stato, con il RIS di Parma, loro secondo me, anzi sono certo, hanno nulla se chi ci va è un personaggio qualificato con cui poter discutere, perché alla fin fine qui una struttura che è venuta fuori è che la UACV ci teneva a inchiodare Scattone e Ferraro per il delitto di Marta Russo e i RIS vogliono la testa della Franzoni. Ma cosa volete che gliene freghi ai RIS? Non gliene frega nulla. Cioè non c'è bisogno di trovare, se a un certo punto lavorando con un consulente qualificato della difesa scoprono che la pista li porta verso un altro, ma vanno da un'altra parte, non sposano, cioè non gliene frega nulla. Adesso non so quanti omicidi vedano all'anno queste strutture, ma sono un numero veramente importante, per cui non si tratta di una battaglia uno contro l'altro armato. Tenete conto peraltro che ci sono molte variabili che rischiano di spostare i processi. Io ho visto molti casi di scene del crimine in cui non si capiva cos'era successo dall'osservazione delle ferite, perché anche lì ovviamente le ferite, l'avete anche imparato leggendo cose anche romanzate, un conto è colpire con un'arma da fuoco, un conto è strangolare, un conto è colpire al volto, un conto è risparmiare il volto, però ci sono situazioni in cui arrivano i paramedici, cercano di... poco ci manca che cerchino di fare il massaggio cardiaco a un decapitato, poco ci manca. Ho visto veramente un caso a Bellagio di una ragazza uccisa con due fendenti alla gola, che non aveva più un grammo di sangue, e gli hanno fatto l'elettrocardiogramma rovesciandola di qua e di là. Ok, va benissimo tutto, cioè chi ha esperienza sa che arriva a fare le sue manovre di rianimazione, però prende nota di ciò che sposta, di ciò che fa, se no non si capisce più nulla. E E quindi c'è il discorso dell'esperienza, è fondamentale. Se io uccido in un paesino in mezzo alle montagne, dove l'ultimo delitto è avvenuto 4 anni prima, quando è morto un croupier del casinò di San Vincent, ucciso per una questione di denaro, non avrò la stessa esperienza della squadra mobile di Milano-Roma. Tenete conto per questo. Poi tenete conto che siamo tutti abituati a vedere sulle pagine dei giornali i delitti irrisolti. Irrisolti. Cioè, fate conto che la mobile di Milano l'anno scorso ha risolto 22 omicidi su 24. Sembra poi che siamo un popolo fatto di Piapoma, di Alberica della Torre, eccetera, eccetera. Non è così. Non è così. Il problema è che ci sono molti delitti, non soltanto quelli in famiglia, a me preoccupano più quelli tra assolutamente perfetti sconosciuti, che sono numericamente lo stesso. Le prostitute uccise, che sono veramente una quantità importante, vengono uccise da clienti occasionali, per cui non c'è nessun rapporto di conoscenza precedente, non ci sono indizi, è veramente una. Però anche lì, ovviamente, la prostituta ammazzata è dal punto di vista. Cioè, vi assicuro che io sto cercando, da anni cerco e ottengo, fondi di ricerca per alcune categorie di omicidi. Cioè, faccio una fatica, cioè, non so come riuscirò a organizzare una ricerca, me la autofinanzio su questo tipo di delitti. Perché tutto poi entra anche quello, una ricerca sui bambini uccisi, tutte le banche me la finanziano, lodevole. Una ricerca sulle prostitute ammazzate, me la autofinanzierò alla fine, perché veramente rappresentano numericamente lo stesso numero di delitti commessi in famiglia, sono commessi tra sconosciuti. Fino a questo caso, appunto, che vi citavo, dei cecchini di Washington. Cioè, cosa c'è di più efferato di mettersi a distanza di 200 metri e giocare a fare Dio? Questo lo piglio, questo no. Terribile, perché veramente. Ecco, questo è il true crime che uscirà tra un paio di mesi, ve lo consiglio. Perché poi, oltretutto, è un racconto che vi racconta di questi due uomini che decidono di sparare, ma vi racconta anche le vittime. Alla fine, durante una conferenza stampa di questo sceriffo della contea, che dice, ragazzi, non, perché cosa succede? I primi 5 o 6 casi sono persone che si fermano a far benzina. Tassista. 200 metri, un colpo, stivano giù. Panico. Ritirano tutti i ragazzini dalle scuole. I genitori dicono, chiudiamo tutto, nessuno vada più in giro, per carità. A che il capo della polizia dice, no, adesso non facciamoci pigliare dal panico. Occhio alle stazioni di rifornimento, occhio ai grandi magazzini, perché se no. E i cecchini seccano un ragazzino di 13 anni davanti a scuola. Allora, terribile. Che naturalmente, altra cosa, ma ve le dico a ruota libera, altra cosa che noi tutti siamo abituati, la storia dei delitti che noi leggiamo in qualunque forma è sempre la storia degli assassini, non è la storia delle vittime. Le vittime vengono assolutamente messe da parte ed è una cosa che probabilmente non riusciamo a tollerare. Io vi dico, mi è capitato tra le mani un video registrato di un delitto che è successo a Modena, anche qui 3 o 4 anni fa, di una, non ricordo se una guardia giurata, comunque legato alle forze, probabilmente più una guardia giurata, che decide di fare una strage familiare, uccide il fidanzato della figlia, la moglie, uccide la figlia e poi si suicida video registrando tutto. Ecco, vi confesso che c'è questo filmato in cui si inizia con lui, la figlia di 16 anni legata, ammanettata dietro, che urla, con la moglie stesa per terra già morta, 10 minuti di urla finché questo gli spara in testa. Ecco, io non sono mai riuscito a vederlo, nel senso, so più o meno cos'è, l'ho guardato con le dita nelle orecchie fuori e alla fine l'ho messo via. Che evidentemente anch'io che sono assolutamente del mestiere vedo e faccio, l'idea è proprio che dalla parte delle vittime non ci si riesce proprio a mettere, ma proprio mai, mentre invece tutto sommato questa è la grande cosa che dovremmo fare. E mi sono rimasto stupito, una volta sono andato 2 anni fa insieme alla scientifica Scotland Yard e alla polizia metropolitana londinese. Questi hanno un fascicoletto per i delitti e per gli omicidi in cui qualunque agente di Scotland Yard che esca dove c'è stato un omicidio si porta un fascicolo che per 3/4 è il fascicolo per le vittime e i sopravvissuti delle vittime. Cioè la prima cosa che fanno loro è Se tu dimostri di essere un familiare o di dipendere economicamente perché sei un dipendente, ti danno immediatamente 5.000 sterline per affrontare tutte le spese, le fatiche. Addirittura ti lasciano un opuscolo in cui si scusano delle lungaggini burocratiche che tu dovrai fare andando a testimoniare. Sarà proprio testualmente scritto: signori, voi sarete su una panca di un tribunale, starete lì ad aspettare che vi chiamino, non capirete nulla, starete male, cioè, ci scusiamo, succederà. C'è tutto un discorso di attenzione alle vittime che da noi è lasciato purtroppo alla competenza, alla capacità e al carattere di. Però questo non è, ripeto, oltre a questa eccezione qui, è sempre stato così. Cioè la storia dei delitti finisce per essere la storia. La storia di Novi Ligure è la storia di Erika Omar, è la storia dei fratellini. Casomai è un po' la storia del papà perché è sopravvissuto. La storia di Cogne è la storia del coniuge Lorenzo o soprattutto della signora. Cioè, alla fin fine non so che cosa si possa fare salvo che averlo noi ben presente, insomma. Ma anche la storia della Denise Pipitone diventa la storia della mamma che va in giro a cercare aiuto. Poi ci sono molti altri temi. Il tema del satanismo, ad esempio, è splendido. Io non ci credo neanche un po', ma neanche un po', avendo fatto Bestie di Satana, avendo fatto Le ragazze di Chiavenna. Perché poi, essendo una persona a cui piace fare il suo proprio lavoro, vado a largo. Cioè, mi ricordo che 2 minuti dopo aver preso l'incarico per Le ragazzine di Chiavenna, avevo chiesto appuntamento all'esorcista capo del Duomo di Milano, il quale mi disse candidamente che nei 3 anni in cui era stato in carica, era stato messo in quel posto 3 anni prima, aveva avuto 300 richieste di esorcismo, ne aveva fatte 3 di cui si era pentito. Con questo non voglio dire che non esistano gli indemoniati, però scattano automaticamente sempre la necessità di dare un senso. La vicenda delle bestie di Satana, vi assicuro che, come molti casi di quelli che noi vediamo, dovrebbero andare con il sottotitolo La banalità del male. Eppure è inconcepibile, per cui bisogna dargli un senso. Possibile che un gruppo di deficienti sia messo insieme dicendo facciamo il botto? Possibile. Ma devono avere dietro un'organizzazione che ha alle spalle Torino, Lione. No. No. Oppure è Marilyn Manson che arma. E è un'altra delle cose che ho dovuto studiare a memoria ai tempi di Chiavenna, Marilyn Manson. Mi sono comprato la biografia di Marilyn Manson. Inizia così, quello ufficiale non la so perché. Inizia con Marilyn Manson che da bambino segue il nonno, il quale abitano tutti insieme. Il nonno ogni tanto sparisce e si rifugia nel piano interrato e sto ragazzino lo sbircia e scopre naturalmente che il nonno nel piano interrato che cosa c'ha? C'ha una raccolta di oggetti porno e di film, video, materiale, riviste. E il primo capitolo si chiude sulla bellissima esperienza di Marilyn Manson che assiste al nonno che si masturba e che sul più bello ha un orgasmo con tanto di emissione di catarro dalla stomia, della tracheostomia di cui è stato operato per un cancro alla gola. Questa è la biografia ufficiale di Marilyn Manson. È furbescamente scritta in questa maniera perché naturalmente uno è subito scioccato, dice vado avanti a leggere, ma vediamo che cosa mi riserva il dopo. Però tenete conto che Marilyn Manson è stato da moltissimi identificato come il vero responsabile della strage della Columbine School. Quei due ragazzi che si erano messi in testa di fare la mafia del cappotto nero sono entrati e hanno ammazzato 17 ragazzi nella scuola, ripresa poi da... Certamente. Ma guardate, una delle cose, poi magari ci fermiamo se avete qualche domanda, una delle cose che succede sempre in questi delitti, c'è sempre qualcuno che dice ha ucciso perché ha letto un libro, oppure ha visto un film, sempre. Delitto Hooker, aveva 2 quadri di un autore abbastanza truculento e tra 900 cassette una cassetta di Hannibal. Il ragazzino che ha ucciso la fidanzatina nel cortile della scuola di Sesto San Giovanni 4-5 anni fa ha ucciso perché aveva visto Hannibal il giorno prima. La signora Franzoni si è sbarazzata del figlio perché ha letto un libro in cui c'era lei che per amore di lui sacrificava il figlio. Naturalmente il libro c'era con sul cellophane, ma comunque non ha mai letto nessuno. No, ma questo al di là di tutto significa il fatto che noi abbiamo un bisogno disperato di dare un senso, perché spesso il senso non c'è. E talvolta alcuni omicidi capitano perché c'è una serie di circostanze veramente, veramente banali. Allora, io ho fatto il profilo per la procura, ho fatto la perizia della signora, naturalmente siccome io mi muovo in sintonia con quello che fa la procura, ho fatto la procura di Aosta, appunto. Dopodiché ritengo onestamente che adesso ci sarà il processo di appello a novembre, che non sarà assolutamente un processo scontato, perché è un processo basato sugli indizi e quindi, e soprattutto una cosa che io poi possa essere convinto della colpevolezza e dell'innocenza, sta di fatto che non è possibile, fortunatamente, condannare nessuno solo perché non si hanno ipotesi alternative. Cioè non esiste da noi nel codice il ragionevole dubbio, però il concetto è quello lì, insomma. Cioè, poi tutti si sorprendono dicendo, ah, quella lì è fuori perché è nipote di Prodi. Bella anche questa roba. No. Cioè, per il codice nostro, uno entra in galera dopo il secondo grado di giudizio, se non la Cassazione, a meno che ci siano tre condizioni che sono, ripete il reato, scappa o inquina le prove. Allora, i giudici hanno giudicato che la signora non potesse ripetere il reato che aveva commesso, per cui è stata condannata in primo grado, scappare dopo dove scappa, inquinare dopo due anni non inquina, e quindi la signora è semplicemente in attesa del secondo grado perché ci sono queste condizioni. Qualcun altro, come la mamma di Casatenovo, che comunque è stata male, è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario, c'è rimasta per tutta la durata e ci rimarrà fino al grado di giudizio, perché così è. E comunque è giudicata una persona che, finché non abbiamo capito, potrebbe reiterare il reato, potrebbe fuggire, eccetera, eccetera. Per cui, comunque, ritengo che il nostro sistema garantista, anche se lungo, cioè nella ridente Svizzera italiana, si va a giudizio con una sola perizia psichiatrica ordinata dall'accusa. La difesa non fa mai una perizia e si fidano di quello che dice il perito dell'accusa. Allora, io dico, ho detto a loro, ma banalmente, allora, gli psichiatri, come tutti i tecnici, hanno la loro testa e il loro modo di vedere le cose. Ci sono quelli che giudicano che la malattia mentale, per togliere la capacità, deve essere una malattia clamorosa. Ci sono altri che pensano che anche forme più leggere possano incidere sulla capacità di ragionare. Se io vado a giudizio per 20-30 anni usando un solo consulente, in buona fede, vuol dire che tutti quei processi andranno in una direzione secondo il convincimento in buona fede di quel perito lì. Se ho un perito e due consulenti di parte che vanno in contraddittorio, alla fine al giudice do molti più elementi, poi al giudice decidere. Ma do degli elementi diversi. Sì. Per cui ci sono queste cose. Abbiamo scena, basta, via, seguitemi, via. No, seguitemi.